Shalom a tutti, buonasera e anche una buona festa. Stasera, pur essendo finito già Hanukkah, è una festa importante nel calendario ebraico e in particolare quello chassidico, perché proprio stasera è il giorno di 5 di Tevet. Hei Tevet, un giorno che ha segnato una grande svolta importante nel calendario, quando 20 anni fa circa c'è stata una grande causa per la libreria del Rebbe, che il cognato del Rebbe e suo figlio in particolare avevano preso dei libri da questa libreria e poi dopo una lunga polemica e discussione, i libri sono stati concessi ai Hasidim e non alla famiglia. Poi vi spiegherò meglio cos'era la discussione. Comunque, era il 5 di Tevet, questa sera il 5 di Tevet, per cui festeggiamo questa grande vittoria, che anche se potrebbe sembrare una banalità, invece avrebbe dato tantissima importanza e ha chiesto di festeggiare questo grande giorno. Parliamo della parasha di Vaigash e poi parliamo del 5 di Tevet. La parasha di Vaigash racconta che Yosef si rivela ai suoi fratelli e i fratelli si rendono conto di aver sbagliato, si rendono conto che tutti i sogni che Yosef aveva fatto in precedenza erano veritieri e si sono avverati. In quel momento loro capiscono che tutte le loro supposizioni, che loro erano convinti che Yosef era un colpevole, che Yosef aveva sbagliato, che dovevano ucciderlo, che qua che là, alla fine si è rivelato che Yosef non era colpevole, che lui aveva ragione, che i sogni erano giusti. E a questo punto si pentono e si vergognano di tutta una lunga avventura, immaginazione che loro avevano creato nella loro mente. I grandi maestri paragonano questo momento alla vita della persona. Le persone passano una vera vita intera illudendosi che i piaceri della vita sono i veri piaceri, che quello che loro pensano sia giusto è quello che pensano gli altri è sbagliato, e costruiscono delle convinzioni, e queste convinzioni diventano delle verità assolute che nessuno può mettere in discussione. Costruiscono dei palazzi interi. Alla fine arriva un giorno, uno si presenta davanti al tribunale celeste e gli dicono: cosa hai fatto tutta la vita? Ho lavorato, costruito, ho fatto. Sei sicuro che avevi ragione? Sì, sicuro, certo. A un certo punto viene svelata la verità, vengono alzati le quinte e si vede tutto il retroscena, la verità di tutto quanto, e uno si sente completamente smarrito, si sente completamente offuscato, e tutta la vita che ha passato è stata un grande spreco, poteva essere utilizzata molto molto meglio. Bene, Yosef si rivela ai suoi fratelli, i fratelli si accorgono degli errori che hanno fatto, si pentono, si rendono conto che era tutta un'immaginazione quello che loro pensavano male di Yosef. Vanno indietro in Egitto e dicono al loro padre: papà, vieni in Egitto. Tornano al padre in terra di Israele, e Yaakov si avvia con i suoi figli verso la terra egizia per andare a trovare il suo amatissimo figlio prediletto. Ebbene, nel capitolo 46, verso 3, dice la Torah così: Vayomer, Dio si rivela a Yaakov dicendogli: io sono il Dio di tuo padre, non aver paura di scendere in Egitto, poiché un grande popolo ti farò diventare lì. Spiegherasci sulle parole: non preoccuparti di scendere in Egitto. Yaakov era addolorato perché doveva andare fuori da Israele. Sappiamo che Rashi è sempre di poche parole, molto concise e molto profonde. Il Pasuk dice, non temere di scendere in Egitto. Rashi cambia completamente la traduzione. Non dice Rashi non temere, ma non preoccuparti. Non c'è scritto che Jacob era preoccupato. C'è scritto che Jacob era timoroso. Tirà viene la parola ira, timore. Rashi traduce non soffrire. Non c'è scritto non soffrire, non è che Jacob era sofferente. E poi continua il verso dicendo, poiché stava per uscire fuori da Israele. Non dice Rashi perché doveva lasciare la Terra Santa, perché doveva andare in Egitto, perché stava per uscire fuori da Israele. E questo è molto strano. Vediamo un attimo adesso di capire. Allora, innanzitutto la prima domanda, nel verso c'è scritto non temere, non c'è scritto non soffrire. Sono due sentimenti diversi, certo, il timore porta sofferenza, ma sono due cose ben distinte. Troviamo precedentemente, a proposito di Yaakov, quando lui era timoroso dell'incontro con Yaakov, c'è scritto Yaakov temette l'incontro con Yaakov ed era sofferente, vuol dire che sono due sentimenti ben diversi, perché c'è scritto vaiera Yaakov, vaietterlo. Può darsi che uno porti l'altro di sentimento, ma comunque sono ben diversi. Poi il Pasuk dice non preoccuparti di andare in Egitto, Rashi cambia e dice non preoccuparti di uscire fuori da Israele. Chi dice che Jacob era timoroso, preoccupato dal fatto di uscire fuori da Israele, quando nel verso c'è scritto non preoccuparti di andare in Egitto? Vuol dire che il timore di Jacob era legato all'Egitto, non tanto a uscire fuori da Israele. La prova eclatante di questo è che quando Jacob dovette andare fuori da Israele per cercare moglie perché stava scappando via da Esav, non c'è scritto che Jacob era preoccupato, era timoroso perché doveva uscire fuori da Israele, no. Lì non aveva paura Jacob di uscire fuori da Israele. Vuol dire che la paura di Jacob probabilmente dovrebbe essere legata all'andare in Egitto, non a lasciare, a uscire fuori da Israele. E perché Rashi fa questo cambiamento e dice non soffrire ed essere addolorato sul fatto che tu devi andare fuori da Israele? A questo punto dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo. Allora, alcuni commentatori dicono che la preoccupazione di Jacob era legata al fatto che lui andava in Egitto. Sappiamo che l'Egitto è un luogo molto impuro e la preoccupazione di Jacob era legata all'impurità dell'Egitto. In base a questo non si capisce perché Rashi non vuole prendere il verso nella maniera più letterale. E sappiamo che Rashi è il commentatore più semplice e più letterale che c'è della Torah. Se la Torah dice non preoccuparti di andare in Egitto, vuol dire che lui ha paura di andare in Egitto. Come abbiamo detto già prima, quando lui è andato fuori da Israele ma non in Egitto, non aveva tutta questa paura. È plausibile dire e pensare che la preoccupazione di Jacob nasce dal fatto che lui sta andando in quel paese lì, in Egitto, come il verso specifica, non preoccuparti di andare in Egitto. Rashi, il commentatore più semplice e più letterale, invece di interpretare in maniera più semplice il passo, cambia e dice non preoccuparti di andare fuori da Israele. Perché deve cambiare questo? Non solo questo, sappiamo che Jacob sapeva che Dio aveva promesso ad Abramo che i suoi figli andranno in esilio e lì si moltiplicheranno e saranno un grande popolo. Ebbene, sapendo Jacob che la sua discesa in Egitto era l'inizio dell'esilio e che le future generazioni nasceranno in quell'esilio, in quella terra impura, era molto possibile e logico pensare che Jacob si preoccupa del futuro spirituale di Am Israel e della sua famiglia, poiché lui sa che le future generazioni nasceranno in un luogo molto molto impuro. E allora Jacob è preoccupato di andare in Egitto, perché Rashi deve dire fuori da Israele, che dica in Egitto. Ci sono diverse spiegazioni che non sono sufficienti, il Rebbe porta diversi commenti, li annulla, Ve ne dico ancora uno prima di andare alla risposta finale. Alcuni vogliono dire: la preoccupazione di Jacob era legata al fatto che siccome stavano per iniziare la schiavitù degli ebrei fuori da Israele, come Hashem ha detto a Abraham Avinu, saranno schiavi in un popolo straniero, allora, come traduce il Targum Yonatan ben Uziel, un famoso Targum, un famoso traduzione della Torah, sappiamo che c'è il Targum Unkelus, la traduzione di Unkelus, che era discendente di Nerone, il grande imperatore, e lui si è convertito e ha studiato la Torah in maniera così profonda che il mondo ha tremato dallo suo studio, e lui è un grande traduttore, scrive una traduzione della Torah che è stampata in tutti i Chumashim. C'è un altro Tirgum, un'altra traduzione di Rabbi Yonatan ben Uziel, che lui traduce così: non preoccuparti, Jacob, di andare in Egitto, ovvero non preoccuparti dell'inizio della schiavitù che Dio ha detto a Abraham che i suoi discendenti andranno in una terra straniera. Secondo Targum Yonatan ben Uziel, la preoccupazione di Jacob è legata al fatto che sta per iniziare la schiavitù profetizzata tempo prima ad Abraham Avinu, il nonno di Jacob. Ebbene, Jacob è preoccupato dell'inizio della schiavitù, chissà come andrà a finire la schiavitù, chissà quanto dolore, quanti moriranno, quanto sangue verrà sparso. Anche questo commento non è un commento che Rashi prende in considerazione. E se Rashi avesse voluto alludere a questo concetto, avrebbe dovuto almeno accennare l'inizio dell'esilio, un minimo concetto. Rashi non dice niente. Rashi non parla dell'esilio, Rashi non parla dell'Egitto, Rashi parla del fatto che Jacob sta andando fuori da Israele. E qua ci si chiede la domanda: perché è così problematico andare fuori di Israele, se quando Jacob è andato fuori da Israele precedentemente a Haran per trovare moglie, lì non c'è stato nessun problema. Sappiamo che il Rebbe di Lubavitch era molto molto forte a interpretare il significato profondo delle parole di Rashi. Rashi, il più grande commentatore di tutti i tempi, trovava sempre la strada più semplice per commentare la Torah. E delle volte ci sono dei midrashim, dei racconti omiletici, del Talmud, che spiegano il verso non in una forma letterale al massimo. Rashi cercava sempre quella più letterale. E Rashi era talmente sintetico che in pochissime parole esprimeva un concetto più semplice, più letterale, ma molto molto profondo. Però delle volte non si rischia di non capire la profondità e la bellezza di Rashi. Ebbene, adesso vediamo un attimo di capire cos'è il messaggio di Rashi. Il significato e poi l'insegnamento e il messaggio nella vita nostra quotidiana. La spiegazione di questo è la seguente. Allora, la situazione di Jacob era diversa dalla situazione in cui si trovava quando era uscito prima a Haran, a casa di Lavan, per cercare moglie. Era ben diversa la situazione. Era anche diversa dalla situazione in cui Abraham e Isaac si trovavano quando sono usciti fuori da Israele per andare fuori. In questo momento Jacob, quando lui stava uscendo da Israele, con tutta la famiglia, figli, nipoti, erano già 70 persone. Una famiglia di 70 persone non è più una famiglia, è già un bel gruppo. Ebbene, Jacob, quando lui andava fuori da Israele, in esilio, in un luogo molto impuro, questo magari gli dava fastidio, ma non più di tanto, perché lui sapeva che comunque era solo, non c'erano, contava su se stesso. In questo momento ci sono diversi pericoli. c'è una famiglia intera, c'è quasi un inizio di un popolo che sta andando in esilio. Lì era un singolo che andava in esilio, un singolo va bene, una persona giovane lo sposta da un posto all'altro, un paese all'altro, non è la fine del mondo. Muovere una famiglia, un popolo intero da un paese all'altro è molto più manifestato la sofferenza, il dolore, è molto più evidente il concetto dell'esilio. Ebbene, in particolare qua si tratta di una famiglia dove ci sono dei bambini, dei nipoti, e sappiamo che il luogo ideale per un bambino è crescere in una terra santa, nella terra di Israele, la terra dei nostri padri. Quando Jacobo Avinu esce fuori di Israele, con tutta la famiglia, in un luogo straniero dove non sa come andrà a finire, quale tipo di educazione potrà dare lì ai suoi figli, è vero che questo fa parte di un piano divino, è vero che Hashem ha promesso a Abramo che tramite questo esilio gli ebrei riceveranno la Torah, è vero tutto quanto. Però è vero che comunque andare con dei bambini, con un popolo intero, questo è un grande dolore. Ed è anche un grande rischio. Infatti Jacob, prima di uscire fuori, manda suo figlio Yehuda per stabilire delle scuole, dei centri di studio, per non perdersi e assimilarsi nel culto egiziano e pagano. Per cui Jacob Avinu sa che molto diversa la situazione, che il fatto che lui sta andando con la famiglia non è più la stessa cosa. Adesso vediamo un attimo di capire cosa sta succedendo. Jacob è molto preoccupato, perché? Nei versi precedenti Jacob decide di andare in Egitto. Come c'è scritto nel capitolo precedente, 45, verso 28, e disse Jacob: bene, mio figlio Yosef è ancora vivo, andrò a trovarlo prima di morire. Poi continua il verso dicendo: Vaisa Israel, e partì Israel, Vecho lascerò tutta la sua famiglia con tutto quello che lui aveva. Giacobbe è in viaggio verso l'Egitto, fiero di incontrare suo figlio che non lo vede da 20 anni passa. Con grande gioia si incammina Yaakov con tutta la famiglia, con tutti i suoi averi verso l'Egitto. A questo punto non si capisce la preoccupazione di Jacob Avinu, fino al punto che Hashem deve venire a consolare Yaakov, non temere, e Rashi traduce non preoccupare, non soffrire, non essere addolorato, vai in Egitto tranquillo. Perché c'è tutta questa preoccupazione? Da dove uno si nota che Jacob era addolorito, preoccupato di andare in Egitto? Tutta questa paura avrebbe avuto senso se fosse stata tranquillizzata da parte di Hashem in un momento quando Jacob non era ancora partito verso l'Egitto. Ma Jacob è già incamminato, è sulla strada, felice, vado a vedere mio figlio. Non preoccuparti, Jacob. Come preoccuparti? Dove c'è una preoccupazione? Come uno che sta festeggiando con baldoria il suo 50° anno di anniversario di matrimonio, fortunato lui che è arrivato a 50 anni, e lui in mezzo alla gioia vede qualcuno e dice: non preoccuparti di questo grande evento. Come preoccuparti? E lui è lì che festeggia, contento, non si accorge neanche che ha dovuto subire il dominio della moglie per 50 anni, tutto felice, contento, lo porta con gioia. Che senso ha andare a dirgli non preoccuparti? Giacobbe è felicissimo di andare in Egitto, perché devi lasciare tranquillizzarlo? Per cui, questo verso avrebbe fatto molto più senso se Hashem avesse detto quando Jacob stava per incamminarsi verso l'Egitto. Ma quando già era sulla strada, che senso ha dire questo? Per questa ragione, dice Rashi, Al-Tira, che vuol dire letteralmente non temere, qui significa non essere addolorato. Non vuol dire non temere, non aver paura, no. Non essere addolorato di andare fuori da Israele. ovvero una persona ha deciso di fare qualcosa, vado fuori da Israele, sono contento, vado a incontrare Yosef, lo faccio con gioia, anche se non è mai una felicità andare fuori da Israele, lo faccio con gioia. Per cui Yaakov non aveva paura o timore di andare fuori da Israele, perché aveva deciso lui di andare. Yaakov però ha un senso di dolore che lui sa per uscire fuori da Israele. Perché? Perché Yaakov, quando era arrivato ormai al confine per uscire fuori da Israele, Yaakov si trovava a Beersheba, l'ultima città a sud, vicino al confine per uscire fuori da Israele. Yaakov è conscio, è consapevole ed è contento di uscire fuori, di andare a trovare suo figlio, ma come quando qualcuno decide di fare qualcosa che sa che ha delle conseguenze, può avere delle ripercussioni, diciamo, che ha dei lati negativi, ogni cosa che uno fa ha i lati positivi e negativi, decide che la cosa è importante da fare e non guarda i lati negativi, ma quando arriva il momento di vedere i lati negativi, gli viene un attimo di sofferenza, però cavolo, io so per lasciare Israele, la terra santa, so per uscire fuori, mi posso impuro. Questo è quello che sta succedendo in questo momento nella Torah. Yaakov va in viaggio, è arrivato al confine, è consapevole, è convinto, è gioioso di andare a trovare suo figlio tanto atteso, però quando sta per varcare il confine, in quel momento gli viene il sentimento, però sto lasciando la terra santa. Però questo è un dolore. Rashi ti dice non tradurre al tirà non aver paura. Yaakov non aveva paura, sapeva, era convinto, era dolorato, era sofferente di lasciare la terra dei suoi padri. Per questa ragione Rashi traduce e dice che il problema di Yaakov è un dolore per il fatto che lui va fuori da Israele. Cosa vuol dire fuori da Israele? In questo caso, Yaakov non ha il problema dell'Egitto. Sapeva che andava in Egitto già da prima. Per cui non è una novità. Yaakov ha paura perché sta andando in Egitto. Perché prima, quando è partito da casa, non sapeva che andava in Egitto. Come mai all'improvviso adesso ha paura dell'Egitto? Prima non lo sapeva, adesso si è ricordato che è l'Egitto. No. Per forza Rashi dice che il problema di Yaakov, in quel momento lì, quando stava sul confine e stava per attraversarlo, il suo problema è andare fuori da Israele. Non era il fatto di lasciare Israele, perché sapeva già da prima che avrebbe lasciato Israele. È un problema, un sentimento che nasce in quella situazione, nel momento che uno si trova al confine e dice so che sapevo di andare fuori da Israele, ma quando sto per farlo, quando è arrivato il momento che sta per mettere il piede fuori, però, che dolore, che viene Hashem e dice non preoccuparti Yaakov, non essere addolorato del fatto che tu vai fuori da Israele, perché questa è la tua missione, perché lì diventerai un grande popolo, perché solamente tramite questo esilio tu potrai arrivare a ricevere la Santa Torah sulla montagna di Sinai. Questo che vuole dirci Rashi, in altre parole, vuole spiegare Rashi come mai Yaakov si avvia convinto e sicuro e gioioso, e poi all'improvviso sembra che c'è un dubbio, c'è un retromarcia. No, non c'è nessun dubbio, non c'è nessun cambiamento. Yaakov è sempre convinto di andare. Ma quando arriva il momento difficile, il momento, il lato negativo che c'è in questo suo viaggio, ovvero mettere i piedi fuori da Israele, Rashi ci dice, un ebreo che va fuori da Israele, anche se lo va fuori con sicurezza, con una buonissima ragione, e sa che lo fa come missione, comunque nel momento che sta per mettere il piede fuori deve avere un sentimento di dolore, perché comunque sta andando fuori dalla sua terra, comunque sta andando in un posto impuro, fuori dalla terra dei suoi padri, lontano dalla santità di Eretz HaKodesh. A questo punto però si solleva un dubbio ancora più forte, come mai il verso continua dicendo Non preoccuparti, Yaakov, di andare in Egitto, poiché lì diventerai un grande popolo. Se noi diciamo, come abbiamo spiegato fino adesso, che la preoccupazione di Yaakov non era legata al fatto che lui era preoccupato dell'assimilazione che i suoi figli avrebbero avuto in Egitto, bensì era sofferente al suo fatto che lui doveva varcare il confine, cosa serve la raccomandazione, la consolazione? Non preoccuparti perché lì diventerai un grande popolo. Se lui ha paura e addolorato che lui comunque va fuori dalla terra dei suoi padri, della terra santa, cosa gli consola il fatto che lì diventerà un grande popolo? Ebbene, per capire questo, dobbiamo anticipare la causa e capire la causa del dolore di Yaakov, che lui doveva andare fuori da Israele. In apparenza non è molto chiaro. Quando Yaakov è andato a Haran, come abbiamo spiegato prima, lui era preoccupato di uscire fuori da Israele, come abbiamo spiegato già prima. Cos'era allora il problema di andare in Egitto peggiore del fatto di andare a Haran? Abbiamo spiegato che in Egitto c'erano dei bambini e c'era problema di educazione e qui c'era un rischio molto più grave, che Yaakov poteva pensare che lui stesso avrebbe studiato la Torah e non si sarebbe assimilato, ma i suoi figli in Egitto forse non avrebbero studiato la Torah così tanto e forse ci sarebbe stato un rischio di assimilazione. Per cui Yaakov Avinu è sì preoccupato di andare fuori da Israele, e in quel momento Hashem gli dice non preoccuparti, ma la sua preoccupazione è superiore a quella precedente che aveva avuto quando è andato a Haran, perché lì non c'era molto rischio di assimilazione. Per questa ragione, quando Yaakov esce fuori, questa volta con la sua famiglia e 70 persone, Hashem gli dice non preoccuparti Yaakov. Anche in questa tua uscita che stai andando fuori in Egitto, anche questa non andrà a vuoto e non avrà conseguenze negative, poiché lì ti farò diventare un grande popolo, poiché lì diventerai, crescerai spiritualmente e crescerai fisicamente, diventerai un grande popolo. Allora Yaakov, che ha addolorato sul fatto che lui va fuori da Israele, insieme al fatto che lui va con dei bambini che se c'è un rischio per il loro futuro spirituale, per la loro educazione, Hashem dice non preoccuparti, non temere sul fatto che vai fuori da Israele e che saranno lì i tuoi figli, perché lì cresceranno e lì diventerai un grande popolo. In altre parole, Yaakov Avinu soffre per due cose. Soffre il fatto che lui esce fuori da Israele, anche se lui lo sapeva già da prima che sarebbe uscito, ma quando arriva il momento di uscire fuori, il suo sentimento di lasciare la terra santa gli dà fastidio, allora Hashem dice non preoccuparti, non essere addolorato, io sono con te. E poi c'è il secondo problema che dice Yaakov, oltre al fatto che sto andando fuori dalla terra santa, ho anche il problema con dei bambini. E su questo continua il verso dicendo, poiché lì diventerà un grande popolo. Per cui né la preoccupazione di uscire fuori da Israele non deve essere una causa di dolore, per il fatto che comunque io sarò con te e comunque ci sarà solamente una crescita spirituale e non ci sarà nessun rischio. Fino a qui abbiamo capito cosa Rashi vuole dire. In queste 6-7 parole il significato di Rashi è molto profondo. Qui Rashi ci vuole spiegare come mai Yaakov Avinu all'improvviso si pente di una cosa che aveva già deciso di fare con molta gioia, e questo è quello che Rashi vuole rispondere. È molto importante capire il messaggio profondo che Rashi vuole darci. Rashi qui aveva questo grande problema: com'è possibile che Yaakov è contento di fare una cosa e poi si pente, e all'improvviso e si trova in una situazione diversa da quella che era precedente? E Rashi viene a risponderci: non interpretare paura qui, la parola altirat come paura, perché non aveva paura Yaakov, ma non essere addolorato, perché uno può non aver paura di fare una cosa perché sa che è contro di farla, è convinto di farla, ma comunque anche se è convinto e sa che è la cosa giusta, comunque c'è un dolore nel farla perché ci sono dei lati negativi, e quando arrivano quei lati negativi comunque lui non può ignorare questa sofferenza, e Hashem dice non soffrire perché comunque questa è la tua missione. Andiamo avanti e vediamo di capire il messaggio di questo Rashi e di questo approfondimento. E Rebbe continua dicendo, ancora non è molto chiaro, siccome la volontà della provenza di Hashem è di togliere il dolore di Yaakov sul fatto che lui andava fuori da Israele, perché gli ha detto non aver paura? Avrebbe dovuto dire Hashem non essere addolorato, come abbiamo già spiegato, perché in realtà lui non aveva paura, lui sapeva, era conscio e non era pauroso, lui era contento di farlo, anzi era addolorato di uscire fuori da Israele. Allora perché adesso non dice non soffrire, altezzare, altiebezzare, cioè vuol dire dolore, cosa c'entra qui non aver paura? Si può spiegare che quello che dice Yaakov, quello che viene detto Yaakov, non aver paura, invece di scrivere non essere addolorato, cosa viene a insegnarci tra le righe qui, sotto, dietro le quinte, questa parola qui, di non aver paura? Si può dire che Hashem viene per togliere il timore e la paura di Yaakov per il fatto che lui stava per scendere in Egitto. Ovvero, se Hashem avesse detto non essere addolorato di andare in Egitto, si sarebbe potuto pensare che un ebreo può andare in esilio senza essere addolorato. Hashem non può usare il termine non essere addolorato, no. Perché ogni ebreo che esce fuori dalla Terra Santa deve essere addolorato, deve sentirsi male. Allora, cosa dice il verso? Non aver paura. In realtà abbiamo spiegato che lui non aveva paura perché si era già incamminato, per cui in realtà il significato vero è non soffrire. Però a questo punto il verso avrebbe dovuto non dire non soffrire. Perché il verso non dice non soffrire, ma dice non aver paura? Perché la vera verità è che un ebreo che va fuori da Israele non può essere in una situazione in cui non soffre, non può essere felice. Ah, vado fuori da Israele, non soffro, non può soffrire! Hashem non può dire a un ebreo non soffrire, perché un ebreo deve soffrire quando lui va fuori. Può dire non aver paura, sarò contento, accompagnerò, è una missione, lì devi liberare le scintille di santità che sono cadute in basso, allora non preoccuparti che alla fine questa è la volontà, questo può dirglielo. Ma il verso non scrive quel che Rashi interpreta, che è il significato letterale della paura di Yaakov, ma scrive non aver paura, perché veramente un ebreo non può ignorare il fatto che uscire fuori da Israele deve assolutamente portare un sentimento di dolore. Un ebreo può essere raccomandato solamente di non aver paura, ma che Hashem dice un ebreo non essere addolorato, non fa niente, liscio come l'olio, vai tranquillo, no, questo non è possibile. Per questo alla fine della fiera il verso non dice non essere addolorato, ma non aver paura. Perché il dolore ci deve essere, sempre quando uno va fuori dalla Terra Santa. Non solo questo, il dolore, quando una persona soffre l'uscita fuori dall'Egitto, cioè il fatto che lui va in Egitto in esilio, questo fa sì che venga annullata la causa dell'esilio. Perché Hashem ci manda fuori da Israele per elevare la scintilla di santità e lui aspetta il nostro desiderio di tornare in Terra Santa, per riportarci indietro il prima possibile. Ebbene, quando un ebreo è sofferente, quando lui va in esilio, questo fa sì che l'esilio venga annullato. E questo è quello che dice anche, si potrebbe interpretare in maniera molto profonda, può essere una cosa che allude Rashi. Il verso dice non temere di andare in Egitto, dice Rashi, poiché Jacob era addolorato. Questo poiché, cosa vuol dire poiché? Qui Rashi può darsi che vuole dirci così. Per quale ragione Jacob non doveva avere paura di scendere in Egitto? Perché lui era addolorato sul fatto che andava in esilio. Quando un ebreo è addolorato, è sofferente quando lui va in esilio, in quel caso lui non deve aver paura di andare in esilio, perché l'esilio non ha più ragione di esistere. L'esilio è la conseguenza del nostro approccio che abbiamo verso di esso. Quando uno dice l'esilio, no, siamo prima italiani e poi siamo ebrei. Un po' come dicevano gli ebrei all'epoca della Germania nazista, prima siamo tedeschi e poi siamo ebrei. Ebbene, noi dobbiamo ricordarci che questo atteggiamento è molto pericoloso e questo atteggiamento causa direttamente l'esistenza dell'esilio. Dice Hashem a Jacob Avinu, non preoccuparti, non soffrire. È vero che tu stai soffrendo perché vai fuori in esilio, vai fuori dalla terra di Israele, ma non devi preoccuparti, sai perché? Poiché siccome tu stai soffrendo per questo esilio, vuol dire che tu non sei felice di andare in esilio, la tua sofferenza farà sì che l'esilio non può persistere, verrà annullato molto molto presto. Spieghiamo meglio questo concetto così. Allora, noi sappiamo che ogni ebreo che si trova in esilio, da una parte, lui deve sapere che non deve essere preoccupato, non deve avere paura dell'esilio, deve trovarsi superiore all'esilio. Come è scritto più posti, Dio ci ha mandato in esilio, ma noi rimaniamo attaccati a Dio e non ci facciamo condizionare dai problemi dell'esilio, per cui noi abbiamo la forza di superare e di non farci condizionare e sottomettere dall'esilio. Per cui, da una parte, ognuno deve sapere che, anche se c'è l'esilio, ma questo non deve toccare la sua vita spirituale. Dall'altra parte, insieme a questo fatto qua, cioè un ebreo non deve farsi condizionare, non deve farsi sottomettere, non deve essere preoccupato che lui si trova in esilio, vuol dire che l'esilio non deve toccarlo, non deve spaventarlo, non deve condizionare, abbassare la sua spiritualità. Dall'altra parte però c'è un altro sentimento esattamente opposto, che un ebreo deve sentirsi addolorato in esilio, deve sentirsi che è sfelice, che si trova infelice in una terra, in un posto che non è la sua terra. Ovvero, non può sentirsi, io sono superiore all'esilio, non me ne frega niente, io sono attaccato alla Shem, allora niente mi può far male, allora dall'altra parte cosa c'è? No, sono tranquillo. Se sei tranquillo, allora l'esilio non ha nessuna ragione di essere annullato, perché il nostro atteggiamento passivo nei confronti dell'esilio gli dà la possibilità di continuare a esistere. Cosa bisogna fare? Allora, da una parte c'è un atteggiamento che l'esilio non vale niente, dall'altra parte l'esilio ci tocca, ci deve dare dolore, sofferenza. Come la mettiamo le due cose insieme? Allora, la spiegazione è che questi due atteggiamenti sono legati uno con l'altro. O poiché, come mai? La forza che un uomo ha di elevarsi al di sopra dell'esilio e di non farsi condizionare e di non essere intimidito dal buio dell'esilio, questa forza qua da dove viene? Questa forza viene solamente quando un ebreo soffre sul fatto che lui si trova fuori dal palazzo del re, fuori dalla casa di suo padre, e desidera di ritornare a casa sua nel palazzo reale, nel santuario di Gerusalemme. Da questo nasce la forza di essere superiore all'esilio. Sono due atteggiamenti opposti che sono uno la conseguenza dell'altro. Questo forte desiderio di voler tornare a casa E di non essere felice nel posto dove uno si trova, vuol dire un sentimento di dolore, di tristezza, di non soddisfazione di dove lui si trova, questo porta l'uomo, e un ebreo in particolare, ad elevarsi al di sopra dell'esilio, fino al punto che l'esilio non può fargli niente, non può nascondere la santità, non può ostacolare la sua spiritualità. In altre parole, una persona deve sì essere addolorata dell'esilio, ma questo dolore non deve nascere dall'esilio stesso, dal buio dell'esilio. Lui non deve farsi condizionare dall'esilio. Lui deve essere addolorato dal fatto che lui si trova in esilio, perché lui si trova lontano da suo padre. Ma non è l'esilio che gli fa paura, ma perché lui decide che non è il posto giusto per lui. Quando lui decide che non è il suo posto giusto e lui è addolorato, automaticamente l'esilio non esiste per lui, perché lui non vuole starci. In quel momento lui si eleva, si innalza, si trasforma in uno stato completamente superiore all'esilio e riesce a continuare la sua missione e riesce a combattere e annullare il buio dell'esilio. E da qui questi due atteggiamenti che sono allusi, che possiamo dire che Rashi allude in maniera molto profonda, dice che Hashem dice a Yaakov, non preoccuparti che tu vai in esilio, non preoccuparti, sai perché? Perché siccome tu stai soffrendo del fatto che c'è l'esilio, non devi preoccuparti dell'esilio. Quando un ebreo lui soffre l'esilio, soffre il fatto che lui si va in esilio, non perché l'esilio diventa superiore a lui e lo schiaccia, ma lui decide che non è il suo posto e lui non condivide questo stato, automaticamente l'esilio non esiste per lui, lui diventa superiore all'esilio, perché lui non ha nulla con questo sentimento. Allora dice Hashem, perché hai paura di andare in esilio? Perché hai paura? Siccome tu non sei contento, l'esilio non può farti del male, non può persistere. Lo stai distruggendo con questo tuo sentimento che tu soffri del fatto di essere in esilio. E questo è l'insegnamento che Rashi può dare a ognuno di noi. È vero che Yaakov all'inizio, quando è andato in Egitto, sapeva di andare in esilio, era sofferente sul fatto che lui andava fuori da Israele, per cui aveva tutte le buone ragioni di soffrire. Però sapeva anche la medicina che ci ha trasmesso questa medicina. Yaakov Avinu ci dice, sapete cos'è la medicina fino alla nostra generazione, l'ultima generazione prima della redenzione, ci dice Yaakov Avinu, la medicina per annullare l'esilio è il fatto di essere addolorato, di trovarsi in un posto che non è la nostra terra, non è la casa di Hashem. Questo nostro dolore fa sì che l'esilio viene annullato. E questo dolore ogni ebreo deve svegliare dentro di sé. E ogni ebreo ha il dovere di dire, ad matai, fino a quando dobbiamo soffrire in questo esilio? Questo sentimento annulla l'esilio. Come di Jacob Avino, che lui era tranquillo di andare in esilio, perché lui era addolorato dell'esilio. Allora sapeva che l'esilio non poteva condizionarlo, non poteva durare più di tanto, perché il suo sentimento di non felicità nell'esilio faceva sì che veniva sconfitto, annullato il buio dell'esilio. Così come Jacob Avino dice Hashem a Jacob, non preoccuparti di andare in esilio, ti diventerai un grande popolo, io sarò con te, ti accompagnerò e ti farò uscire da questo esilio. Grazie a questo sentimento che Jacob aveva di essere infelice in quello stato di buio, lontano dalla terra santa, così anche ognuno di noi ha il dovere di svegliare dentro di sé il sentimento che l'esilio non è la nostra casa, non è il nostro posto, il desiderio di tornare a casa nostra e di vedere il santuario, questo sicuramente annullerà l'esilio e farà sì che la promessa che Hashem ha dato a Jacob Avinu sia vera anche a noi. Vi riporterò indietro e vi accompagnerò presso i nostri giorni con la redenzione totale, l'era d'oro, come dice il Maimonides, l'era in cui non ci sarà più gelosia tra gli uomini, non ci saranno più le guerre, non ci sarà l'invidia, non ci saranno i ricchi e i poveri. L'era in cui la parola di Hashem dominerà il mondo e il male verrà sconfitto, scacciato e annullato per sempre, l'Olam Ve'ed. Speriamo presto nei nostri giorni di vedere la Geulah Shlema, l'immirabile, amen, amen. Dicevamo prima, questa sera è il 5 di Tevet. È una data molto molto importante. Vi riassumo molto velocemente quel che è successo negli anni 80. Questa data viene chiamata di Danazach, abbiamo vinto noi. Ci sono tante sechot, tanti approfondimenti che Rebbe scrive e spiega cos'è il 5 di Tevet. Molto in sintesi, il Rebbe precedente, il stesso Rebbe di Lubavitch, aveva due figlie. Una figlia era sposata con il Rashag, il Gurarie, e una figlia era sposata con il Rebbe di Lubavitch. Ebbene, il Rashag, il cognato del Rebbe, lui aveva un figlio unico, che questo figlio, un po' moderno, era un giorno si trovava, negli anni 80 si trovava un po' a corto di soldi, aveva deciso che i libri di suo nonno, ovvero del stesso Rebbe di Lubavitch, appartenevano alla famiglia Schneerson, ovvero erano un patrimonio personale e non era un patrimonio pubblico di Hasidim. Hanno chiamato questo, il nipote del Rebbe, per ridare i libri, lui non li aveva voluti ridare, e aveva rubato tra l'altro dei libri di grandissimo valore, il Sidur de Baal Shem Tov, li aveva venduti a 200-300 mila dollari, cifre molto grandi. Hanno provato a chiamarlo a un tribunale rabbinico, non aveva accettato di venire, e a questo punto c'è stata una causa nel tribunale. Una causa molto sofferta, il Rebbe era molto addolorato del fatto che suo nipote aveva rubato dei libri, l'avevano trovato avevano ripreso con video questi furti, e c'è stata una grande causa. E la causa era se i libri appartengono ai Hasidim o appartengono al Rebbe. Praticamente, quando il Rebbe precedente era uscito fuori dalla Russia, aveva portato con sé una grandissima libreria di grande patrimonio. E questa libreria, diceva il Rebbe, è un patrimonio che appartiene a Hasidim e a tutti gli ebrei, perché il Rebbe, la vita del Rebbe non è una vita personale, privata, ma è una vita per tutto il popolo ebraico, per diffondere la Torah. Il valore dei libri, se è un valore personale e privato, vuol dire che tutto quello che fa il Rebbe è una cosa personale e privata. E questo minimizza il valore della libreria, il valore dello studio, degli insegnamenti, eccetera. Nel momento che invece i libri appartengono alla Gudat Chassidei Chabad, al pubblico, vuol dire che il Rebbe appartiene al pubblico, il lavoro del Rebbe è pubblico, i libri del Rebbe sono pubblici. Così c'è stata questa grande, grande discussione, avvocati, giudici, tribunali pubblici, hanno portato testimonianze, e il Gurarie, lui diceva che no, lui ha portato le sue testimonianze, che i libri appartenevano al suo nonno, e lui era l'unico erede, perché lui era l'unico nipote, il Rebbe non aveva figli, lui era l'unico nipote, eccetera, eccetera. Alla fine, il 5 di Tevet, dell'anno 1988, un giudice non ebreo ha deciso che i libri appartengono ai Hasidim, sono un patrimonio pubblico e il figlio del Gurarie li aveva rubati e per questa ragione dovevano essere restituiti. La grandezza di questo fatto cos'era? Che perfino un giudice non ebreo aveva capito la grandezza di un Rebbe, cos'era un uomo di pubblico, non è un uomo personale. I suoi libri appartengono al pubblico e non appartengono alla famiglia personale del Rebbe. In quell'anno si era ballato e cantato per una settimana intera, perché questo processo aveva dato molto molto fastidio al Rebbe e aveva portato una grandissima gioia questa vittoria. E ogni anno il 5 di Tevet si è festeggiato questa grande vittoria, che perfino un giudice non ebreo aveva capito la grandezza del Rebbe e dei suoi libri. Io vi ho sintetizzato molto in breve il significato di 5 di Tevet, però vi dico che era un grande momento di gioia, si è cantato, festeggiato, e ogni anno il Rebbe lo ricordava questo momento, e il Rebbe diceva sempre che il giorno di 5 Tevet è un grande momento, che ognuno ha il dovere di riflettere il suo rapporto con la Torah, con i libri, con la Sefer Torah, con tutti i libri della Torah, quando lui dedica tempo per studiare la Torah. Ognuno di noi ha il dovere di studiare la Torah giorno e notte, e dobbiamo fare un resoconto del nostro rapporto e del nostro tempo che noi investiamo per studiare la Torah, che deve essere assolutamente migliorato. Per cui concludo dicendo, riflettiamo in questo giorno sull'importanza dello studio della Torah, sull'importanza dei libri, sull'importanza del messaggio universale che il Rebbe dà, che non è legato al Hasidim, ma è legato a tutto Israele, e sicuramente più noi ci attaccheremo alla Torah, ai libri, alla parola di Hashem, più la parola di Hashem verrà diffusa, divulgata, e prima ancora verrà la redenzione, verrà un grande momento, la Geulah, che noi tanto aspettiamo. Il mondo sarà pronto per ricevere la redenzione totale, e mi rabbia meno a me.